ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più.
Sono le 10:52 in questo lunedì mattina in cui stiamo iniziando a conoscere Francesco Petrarca. Io su di lui non vi ho ancora detto niente, ho soltanto detto che è un poeta del 300 italiano che insieme a Dante e Boccaccio ha contribuito a far sorgere un'idea di lingua italiana fondata a partire dal dialetto fiorentino del 200 e del 300 e che quindi l'Italia in questa fase storica presenta tre corone poetiche, cioè tre grandi poeti, tre grandi scrittori che hanno di fatto fondato la nostra letteratura e ha contribuito alla genesi della nostra lingua, che sono Dante, Boccaccio e proprio Petrarca. Questo noi sappiamo e poi siamo subito, senza preamboli, siamo entrati dentro al testo e abbiamo cominciato ad ascoltare chiare, fresche, dolci acque, canzone di Petrarca. Abbiamo già letto tutta la poesia e abbiamo fatto la parafrasi delle prime due strofe e in queste prime due strofe il poeta ricorda il luogo ameno, il luogo piacevole, il luogo bellissimo, una pozza d'acqua gorgogliante dove l'acqua è fresca, limpida, trasparente, circondato, possiamo immaginare, da una florida vegetazione. E in questo luogo un tempo, nel passato, la donna, l'unica donna per lui, la donna amata, Laura, si immerse le sue membra. E allora fortunato questo luogo che ha potuto accogliere e sfiorare il corpo leggiadro di lei. E il poeta ricorda questo luogo e ricordandolo si rattrista, perché amore lo ha ispirato, ma al tempo stesso amore lo fa soffrire. E allora dice il poeta: se il mio destino è quello di soffrire per amore fino alla fine dei miei giorni, se il mio destino è lacrimare e piangere d'amore fino alla fine dei miei giorni, ebbene, potrebbe alleviare questo mio dolore amoroso la speranza che il mio corpo venga sepolto qui, in questo luogo, fra le acque, i fiori, l'erba e l'aere sacro e sereno che un giorno circondarono il bel corpo di lei, no? Quindi dice il poeta: il mio destino, come vuole Dio, è soffrire, piangere per lei, che almeno il mio corpo trovi qui la sua tomba. E andiamo avanti allora con la parafrasi, no? Sono alla terza strofe: tempo verrà ancor forse che allo stato soggiorno torni la fera bella e mansueta. Allora il poeta ormai si immagina morto, immagina il suo corpo sepolto nel luogo ameno che accolse il corpo di lei un tempo, e dice: tempo verrà, verrà un giorno, forse verrà ancora un giorno in cui la fera bella e mansueta. Chi sarà la fiera, la belva, bella e mansueta? Laura, lei, in cui quindi verrà un bel giorno in cui Laura, fiera, bella e mansueta, tornerà all'usato soggiorno, cioè tornerà in questo luogo in cui un tempo era solita recarsi per farsi il bagno. Allora tornerà. E là forse, in questo benedetto giorno, dove ella mi vide, no, scusate, là, in questo luogo, dove in quel benedetto giorno che io ricordo con tanto dolore mi vide, forse si guardi intorno, tornata qui, per cercarmi, no? Forse tornando qui si ricorderà di me, io avrò il privilegio di far parte dei suoi ricordi. E, oh pietosa visione, oh pieta, già terra infra le pietre vedendomi ormai terra fra le pietre. Quindi lei tornerà qui, si ricorderà di me al tempo in cui io la vidi mentre lei si faceva il bagno in questo stesso luogo, e allora io farò parte della sua memoria, lei si ricorderà di me e si renderà conto che io ormai sono terra fra le pietre, il mio corpo ormai si è disgregato perché ha ricevuto la sua tomba qui, in questo magnifico luogo. E vedendo questo, chissà se l'amore non la ispiri tanto, non sia tanto ispirata d'amore, così tanto da sospirare in guisa che sospiri, in modo tale da sospirare sì dolcemente, affinché egli, ella, scusate, affinché Laura, ella, sospiri al fine di ottenere per me la grazia in cielo, che mercè mi impetre, cioè da essere mediatrice verso il cielo a mio vantaggio, e faccia forza al cielo asciugandosi gli occhi col bel velo, e quindi asciugandosi gli occhi con il bel velo vinca la severità del giudizio divino. Quindi lui dice che ella torni in questo luogo, si ricordi di me, si renda conto che io ormai sono terra, perché il mio corpo si è dissolto sotto questi fiori e quest'erba, e allora, ricordandosi di me, lei provi pietà per il destino della mia anima e interceda per me, sia mediatrice per me in cielo. Chissà se vi ricorda qualcosa questa funzione della donna, ne parleremo, che la donna possa intercedere per l'anima del poeta che tanto l'ha amata. E poi dai bei rami scendea dolce nella memoria una pioggia di fior sovra il suo grembo. Dopo questo desiderio in cui lui si proietta nel futuro ormai morto, e lei torna e si commuove dalla morte del poeta che tanto l'ha amata e intercede per lui in cielo, dopo questo immaginario del futuro il poeta ritorna al passato, a quel ricordo. Dai bei rami scendeva, e dolce è il ricordo, dolce nella memoria, dai bei rami scendeva una pioggia di fiori sopra il suo grembo, quindi sopra il suo grembo scendeva una pioggia di fiori. Sentite come suona italiano qui: dai bei rami scendea una pioggia di fior sopra il suo grembo. Quasi lo possiamo capire senza parafrasi, no? Sì, grembo è una parola un po' strana, però dai bei rami scendea una pioggia di fiori sopra il suo grembo. Dai rami scendeva una pioggia di fiori sul suo corpo. Immaginate questa immagine primaverile, no? In cui i fiori, i petali scendono come leggera pioggia sul suo petto. Ed ella sedea sì umile in tanta gloria, e stava così modesta, era così modesta e umile in tanta gloria di fiori, coperta già dell'amoroso nembo, coperta già di una nube amorosa di fiori. Chissà se vi ricorda qualcosa, la donna circondata da una nuvola floreale, da una nuvola di petali che scendono dal cielo. Qual fior cadea sul lembo, qual sulle trecce bionde, che oro forbito e perle eran quel dì a vederle. Qualche fiore cadeva sulla sua vestita, sulla sua veste, sul lembo della sua veste, quindi sui margini della sua veste. Altre sulle trecce bionde, dunque Laura è bionda. Immaginate le trecce bionde e i fiori che scendono sulle trecce bionde. Che sembravano a vederle quel giorno, quel dì vederle, sembravano queste trecce oro forbito e perle, oro luccicante e perle, no? Quindi trecce brillano come oro e perle, e su queste trecce luccicanti scendevano i petali, scendevano i fiori in questa eterna primavera, che è quel luogo che ha la fortuna di accogliere il corpo di Laura, il corpo della donna. E alcuni si posavano sulla terra, altri petali, altri fiori si posavano in terra, e altri ancora sulle onde, cioè sull'acqua. Quindi immaginate questa pioggia floreale che circonda lei e il luogo che la abbraccia. E qual con un vago errore, girando pare a dire, e volteggiando, no, con leggiadro movimento, con vago errore, quindi con vaga erranza, girando, volteggiando, qualche petalo, qualche fiore, sembrava dire: qui regna amore, qui regna amor. E cambio pagina, sono a pagina 86 e siamo anche alla penultima strofe. Quante volte dissi io allor pien di spavento, quante volte io dissi pieno di stupore, costei per fermo nacque in paradiso. Ella certamente, Laura certamente nacque in paradiso. E così carco d'oblio, a tal punto il divin portamento e il volto e le parole, il dolce riso m'aveano. Quindi il divino portamento, quindi il portamento divino, paradisiaco, il volto, le parole e il sorriso dolce mi avevano così caricato di oblio, quindi mi avevano reso così privo di ricordi e sì diviso dall'immagine vera che io dicea sospirando qui come venn'io o quando. Allora, il volto bello, le parole, il dolce sorriso mi avevano fatto dimenticare ogni altra cosa, mi avevano caricato di oblio e mi avevano allontanato dalla realtà, mi avevano diviso dall'immagine vera, così che io dicevo sospirando in che modo e quando sono venuto in questo luogo. Questa frase è fondamentale. La questione è che il poeta sta immaginando il ricordo e questo ricordo ormai è così bello, così leggiadro, che ormai ha diviso il poeta dall'immagine vera, cioè ha distaccato il poeta dalla realtà. Forse Laura non esiste, forse Laura è solo l'immaginazione del poeta. Forse una Laura egli l'ha incontrata una volta accanto a quel ruscello con qualche pianta intorno, ma ormai il ricordo è così leggiadro, è così immenso è così dolce, è così paradisiaco, che questo ricordo è stato sublimato, no? È stato separato dalla realtà, non ha nulla più a che vedere con l'esperienza. È quasi come se il poeta fosse preda, prigioniero della sua stessa immaginazione, e quindi si chiede come venni io qui o quando, no? È come se il poeta si fosse estraniato dalla realtà, si fosse allontanato dalla realtà e avesse di fronte a sé questa immagine di leggiadria che forse è frutto della sua fantasia, credendo essere in ciel, non là dov'era. Quindi questa immagine paradisiaca, egli pensa di essere in cielo, egli pensa che Laura sia donna celeste, in realtà non è così, non è così, perché io non ero in cielo. Non ero in cielo, credevo di essere in cielo, ma in realtà non ero in cielo, ero in un altro luogo. Da indi in qua mi piace quest'erba, sì, che altrove non ho pace. In ogni caso, da allora in poi, questo luogo erboso mi piace a tal punto che altrove non ho pace. Quindi, qual è questo luogo? Che luogo è questo? È un luogo del ricordo? Sì, è un luogo del ricordo, ma adesso, come ricordo, è un luogo che viene in qualche modo migliorato, reso paradisiaco dall'immaginazione del poeta. E su questo conflitto fra quella che è l'esperienza e quella che è l'immaginazione poetica sta uno dei un fulcro, uno dei punti più importanti della poesia di Petrarca, ma la vedremo con calma fra poco, più avanti. Adesso ci prendiamo una legittima pausa. Mi avete fatto delle domande, delle richieste musicali che non ho potuto elaborare visto che stavo parafrasando Petrarca. Adesso io mando un altro brano di Guccini e al prossimo pezzo spero di potervi accontentare. Quindi Guccini, una pausa e poi torniamo con Petrarca.
Un bambino si prese per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava di luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva. Il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguerne i sogni, il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di rano, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori. E in questa pianura, fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
Abbiamo ascoltato il vecchio e il bambino di Guccini, siamo di nuovo in diretta e abbiamo letto, abbiamo cercato di parafrasare, di comprendere chiare, fresche, dolci acque, canzone di Petrarca. Allora, se ci sono delle domande, dei dubbi, delle cose, delle questioni che non avete compreso, sebbene siamo appena all'inizio, no, di Petrarca, per favore scrivetemi, non temete di fare domande insulse, nessuna domanda lo è. Siamo in un contesto molto diverso, ora cercherò di spiegarlo. Non è più un viaggio, per esempio, fra purgatorio, inferno e paradiso, che è certo era un viaggio in un certo senso non reale, ma cosa vuol dire la realtà? Era comunque un viaggio in un luogo fisico. Il poeta Dante soffre, viene toccato, no, dalle storie degli esseri che incontra, delle anime che incontra, sviene quando sente tremare l'inferno. È un'esperienza fisica quella di Dante. Ma le storie di Boccaccio non erano altrettanto fisiche, concrete, immerse nella storia, no? Pensate a Chichibio, pensate a Federigo, erano storie certo divertenti, però erano, o addirittura Ser Ciappelletto o Cepparello, erano storie concrete e inserite in un contesto, nel caso di Boccaccio un contesto storico, reale, il 300, nel caso di Dante un contesto comunque materico, l'aldilà. Che esso sia l'inferno o il paradiso. Qui invece tutto quanto era rifatto, no? Dov'è questo luogo? Questo luogo dove Laura usava andare a fare il bagno. Quale consistenza ha? È forse un luogo della mente, è un luogo del ricordo, un luogo dell'immaginazione, è un luogo dove non riusciamo, è inafferrabile, quasi che fosse un luogo di parole e di sentimenti poetici. Questo è il primo elemento che vorrei dire, e quindi non siamo abituati a affrontare un luogo così, perché non l'abbiamo ancora incontrato. Non abbiamo ancora incontrato questa rarefazione, quasi, forse è difficile quello che sto per dire, ma non importa, non dovrete dirlo, ve lo dico così, quasi come se per Petrarca ormai il luogo diventasse un luogo tutto fatto di poesia, il luogo stesso fosse la poesia, è come se il luogo stesso fosse la letteratura stessa che si dice, è un luogo fatto di linguaggio, di parole, di immagini linguistiche, chissà se è anche questo Petrarca, o comunque Petrarca va in questa direzione, molto complessa, ma torniamo a noi, torniamo alle cose che dobbiamo sapere, chiare, fresche, dolci acque, il poeta ricorda il luogo in cui un giorno incontrò la sua donna, l'unica creatura che per lui è donna, Laura, la incontrò mentre si faceva il bagno in questo luogo ameno, acqua cristallina, gorgogliante, fresche verdi fronde attorno a lei, no? E questo luogo è il luogo dell'amore di Petrarca. Un amore che lo fa soffrire e sempre lo farà soffrire. E quindi dice il poeta, se il mio destino è soffrire a causa di Laura, se è rattristarmi a causa dell'amore provocato da lei, ebbene l'unica mia speranza è che una volta morto il mio corpo possa essere sepolto in questo luogo, sotto queste erbe, questi fiori che hanno accolto in passato lei. E poi, sempre in questo immaginario di morte, dice, chissà se un giorno ella tornerà qui e si ricorderà di me, di quando mi ha incontrato qui da vivo, e si renderà conto che il mio corpo ormai è terra qui sotto, e allora intercederà per me in cielo, perché lei è donna angelica e donna celeste, e quindi che lei possa chiedere grazia in cielo per me, a mio favore, a mio vantaggio. E poi torna il poeta, dopo questa immaginazione verso il futuro, a un passato che però forse è rarefatto tanto quanto il futuro, è inconsistente tanto quanto il futuro. Torna a questo passato e dice il poeta, mi ricordo di lei quando era in questo luogo ed era avvolta da una nuvola di fiori che discendevano dagli alberi. I fiori toccavano le sue trecce dorate, il suo grembo, le sue vesti, l'acqua e l'erba intorno. E allora il poeta rimane come incantato, no? Di fronte a questa immagine. E quante volte, incantato di fronte a questa immagine, il poeta dice, certamente nacque in paradiso e Laura certamente viene dal paradiso. E a tal punto il suo portamento divino, il suo volto, le sue parole, il dolce sorriso, no? A tal punto il divin portamento, il volto, le parole, il dolce riso mi portarono a dimenticarmi di me stesso, mi portarono all'oblio, che mi avevano allontanato dalla realtà. E mi avevano fatto dimenticare ogni cosa e mi avevano allontanato dalla realtà. Quindi questa stessa immagine di lei, nel luogo ameno, nel luogo magnifico in cui si trovava, è un allontanamento dalla realtà, non ha niente di reale. E allora io dicevo, sospirando, in che mondo e quando io sono venuto in questo luogo, in che modo e quando sono venuto in questo luogo, come mi trovo qui? È come se egli si fosse perso seguendo la sua immaginazione, una memoria che si trasforma in immaginazione, e quindi tutto quello che noi abbiamo ascoltato forse è soltanto una fantasticheria del poeta. Ed allora, in ogni caso, questo luogo erboso mi piace a tal punto che altrove io non ho pace. E questo, la canzone di chiare, fresche, dolci acque. E allora cominciamo a parlare seriamente di Petrarca. Un primo aspetto ve l'ho detto. Una poesia rarefatta, una poesia che è quasi fuori dai luoghi concreti. Questo luogo esiste, Laura esiste, forse sì, forse esiste questo luogo, forse esiste Laura, ma non importa se esistono o meno, perché ormai sono luoghi poetici, ormai Laura è una figura della poesia, e anche il luogo intorno a lei è un'immaginazione diversi, pura immaginazione diversi, immaginazione rarefatta. Siamo fuori dalla realtà commerciale, concreta, mercantile, scusa, no, non commerciale, dalla realtà mercantile di Boccaccio, e siamo anche dalla dura, concreta realtà di fango e merda, no, di Dante. Scusate la parola, però questo è l'inferno, no? Fango e sterco di Dante. No, siamo in un mondo rarefatto, ancora più rarefatto se volete del paradiso, perché per Dante il paradiso è vero, il paradiso c'è. Non si può mettere in dubbio l'esistenza di Dio, l'esistenza delle anime e dei cieli che Dante visita, e invece questo immaginario di Petrarca lo si può mettere in dubbio. Lui stesso dice, forse non è reale, forse mi sono perso, non so più dove sono. E quindi la rarefazione. E poi, com'è la lingua di Petrarca? Chiare, fresche et dolci acque. E poi ancora il divin portamento, il volto, le parole, il dolce riso. Le parole, il dolce riso, chiare, fresche e dolci acque. È una lingua chiara, proprio piana, semplice. Certo, voi mi dite, ma professore, non è semplice, io non ci capisco niente se la leggo. Certo, è sempre un italiano del 300. Però, se la comparate, provate a comparare questa canzone con delle terzine dantesche dell'inferno e sentirete la differenza. chiare, fresche, dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna. Una lingua piana, chiara, cristallina come le acque. Ecco, la lingua di Petrarca è come questo luogo. La lingua di Petrarca suona come il gorgogliare dell'acqua in questa polla, in questa pozza, no? La lingua di Petrarca è leggiadra come l'aura, è serena, è dolce, è le trecce d'oro, il bel viso, trecce d'oro, bel viso, no? È tutto molto uniforme, chiaro e piano. Perché sia una lingua chiara, piana, cristallina, lo abbiamo già capito, secondo me. Uniforme è l'ennesimo elemento che vi do, il nuovo elemento che vi do. Una lingua che è sempre uguale a se stessa. Vi ricordate che Dante passa dallo sterco infernale, dal fango bollente, dagli scherzi dei diavoli, dal fetore dell'inferno su al purgatorio e poi alle celestiali visioni del paradiso. Invece Petrarca non modella tante lingue diverse, anzi crea una sua lingua chiara, dolce e fresca, no? E qui Petrarca, immaginate di fare un vocabolario dantesco in cui mettete tutte le parole che trovate nella Divina Commedia e poi fate un vocabolario di Petrarca dove mettete tutte le parole che trovate in Petrarca. Io vi assicuro che il vocabolario di Petrarca sarà molto più sottile. Ci vogliono meno pagine a elencare tutte le parole che utilizza Petrarca nei suoi componimenti poetici, che, ve lo dico fra poco, saranno raccolti nel canzoniere, no? Nel canzoniere. Ecco, quindi la lingua di Petrarca è uniforme, chiara, piana, cristallina. Una scelta poetica opposta a quella di Dante. E questo forse è l'aspetto più importante che voglio dirvi questa mattina. Se Dante si muove in tutte le forme possibili del linguaggio, dalle budella spappolate nell'inferno, non l'abbiamo visto, ma ci sono anche budella che escono fuori dal ventre, no? Delle scene veramente crude, a Beatrice immersa in una nuvola di fiori, no? Dante è tutto questo. Petrarca invece è soltanto... E soltanto queste visioni, no? di luoghi fatati, tanto fantastici quanto rarefatti, chiare, fresche e dolci acque. Il linguaggio di Petrarca è sempre lo stesso, è piano, è una sua lingua cristallina, perfetta, che non stride mai, uniforme, chiara e uniforme. Mentre Dante dalle multiformi parole, dai multiformi linguaggi, Petrarca è sempre lui, è sempre chiaro e uniforme quando scrive. L'ambientazione, l'abbiamo vista, è un'ambientazione rarefatta che non si tocca, non si sa dove sia l'aura, non si sa dove sia questo luogo, forse è soltanto un luogo di parole chiare e uniformi, come lo stile di Petrarca stesso. E l'azione dove avviene l'azione? Noi abbiamo visto in Boccaccio l'azione avviene nelle città, nel mondo concreto, fatto di passioni, di bugie, di stratagemmi, di intelligenza mercantile. Il mondo di Boccaccio è il mondo che potreste attraversare nel 300 se aveste la possibilità di andare alla macchina del tempo. Il mondo di Dante è un'ambientazione è al contempo reale. Certo, è una realtà diversa dalla nostra, ma Dante si muove in mezzo a personaggi storici, no? Realmente esistiti, che si trovano in una dimensione certamente reale, perché non si può mettere certo in discussione purgatorio, paradiso, inferno nella concezione di Dante. E invece dove siamo in Petrarca? Dove ci troviamo? Secondo me ci troviamo quasi nel suo pensiero. È come se egli spostasse la poesia dal mondo alla sua immaginazione. È come se egli spostasse la poesia nella stessa poesia. È come se Petrarca non fosse altro che poesia. E questa sua sola poesia fosse in fondo una specie di fioritura della sua immaginazione fantastica. E anche questo cambia completamente il gioco. Cambia completamente il gioco. Ma poi in fondo chi era Petrarca? Quando è vissuto? Che cosa ha fatto? Vogliamo parlare finalmente della sua vita come si fa in tutte le normali lezioni di italiano? Certo, lo facciamo, però è giusto anche darvi una pausa. Mi avete chiesto di ascoltare Annalisa, Vento sulla Luna, e allora l'ascoltiamo.
sembra correre via come un taxi in un giorno di pioggia. Allora, anche se non c'è risposta e la notte ci ha messo alla porta, pensiamoci come due ombre che ballano in mezzo alla folla. Posso sbagliare, ma posso sbagliare, ma adesso lasciami fare che voglio lasciarmi andare. Non posso cambiare, ma non posso cambiare, ma al buio non si notano le rughe della città. Tutte le volte che vuoi, facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi c'è ancora vento sulla luna, ah, ah, sulla luna, ah, ah, ancora vento sulla luna, ah, ah, sulla luna, sulla luna, sulla luna, sulla luna, ah.
L'anima è un bicchiere, puoi svuotarlo, riempirlo, passo dall'essere artista ad umano dietro le quinte. Se l'occhio vuole la sua parte, recitare, eccitante. Te che ci fai con la maschera? Io che perdo la pazienza, l'essere lunga, mentre mangio dal sacchetto all'ora di punta. Non voglio più guardare l'ora, dimenticarmi dove sono. Posso sbagliare, ma posso sbagliare, ma adesso lasciami andare, dimenticare il passato. Non posso cambiare, ma non posso cambiare, ma posso trovare luce nel buio della città.
Tutte le volte che vuoi, facciamo finta che non ci importa, poi ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che sorridevi. Ora un cielo diverso, il nostro, una macchia di inchiostro. Tu non me l'hai detto, capito lo stesso, mi hai lasciato intendere che siamo sempre in tempo, in fondo, per trovarci un posto. Anche se piove dentro va bene lo stesso, tanto prima o poi spioverà, ah, ah. Sulla luna, sulla luna, ah,
sulla luna, sulla luna,
ridiamo con la voce rotta, nascondiamo i dispiaceri mentre il vento sfoglia il giornale di ieri. Facciamo come vuoi, come se fosse la prima volta. Noi sotto i lampioni con la luce fioca, si sgasava la coca, dormivamo in piedi e tu che mi dicevi c'è ancora vento sulla luna, ah, ah,
sulla luna, ah,
ancora vento
sulla luna, ah, ah,
sulla luna, sulla luna,
sulla luna, sulla luna,
sulla luna, sulla luna, ah.
Abbiamo ascoltato Annalisa come da richiesta di una nostra ascoltatrice e siamo di nuovo in diretta. Vi lascerò un po' prima questa mattina perché vi ho davvero un po' schiacciati sotto il peso della poesia di Petrarca. Per favore vi chiedo di esprimervi qualora ci siano dubbi, domande, chiarimenti, no? Perché il senso della diretta è anche questo, cercare di interloquire con voi. Ditemi anche, professore, non mi sta piacendo assolutamente Petrarca, detesto Petrarca, mi preferivo Dante, oppure elogiate Petrarca, chissà cosa penso io, chissà cosa penso io di Petrarca. Quale sarà, ecco, facciamo così, quale sarà il pensiero del professore su Petrarca? Questo non ve lo dirò mai, ho lasciato qualche indizio qua e là, ma troppo difficile da cogliere, e non vi dirò mai quello che penso di Petrarca, però vi racconterò adesso in fondo chi era Petrarca. Petrarca appartiene alla stessa generazione di Boccaccio, quindi è una generazione successiva, anche due generazioni successive di Dante, no? Perché Dante in fondo ha vissuto l'ultima parte del 200, invece Petrarca è nato nel 1304, non importa l'anno, è nato all'inizio del 300 ad Arezzo, quindi è nato in Toscana, e suo padre era un notaio fiorentino che però è dovuto fuggire da Firenze e diventare esule, quindi anche il padre di Petrarca ha vissuto una condizione analoga a quella di Dante, esule vicino a, in Francia, vicino ad Avignone. Chi si ricorda, chissà se qualcuno di voi si ricorda perché in questo momento della storia Avignone è una città importante, veramente importante. Francesco Petrarca cresce ad Avignone e comincia gli studi di legge. Comincia gli studi di legge a Bologna. Il padre lo manda, questo il vostro libro non lo dice, ve lo dico io, il padre lo manda a Bologna, la più importante e già allora rinomata Università di Bologna per il diritto, ed è costretto a studiare legge in latino, no? Ma Petrarca non ha nessuna intenzione di studiare legge, perché Petrarca si vuole dedicare soltanto alla letteratura, alla bella conversazione, alle conversazioni argute e acute. Non vuole certo dedicarsi alla legge. Il suo sogno è occuparsi di stile, di poesia, di arte. E nel frattempo, dice il vostro libro, incontra Laura. Però il vostro libro addirittura avanza un possibile nome di Laura, Laura de Noves. Di queste cose, ragazzi, però non ce ne occupiamo, perché la questione fondamentale, ho cercato, spero di avervelo spiegato bene. Laura non c'è, non esiste. Ho detto Laura non c'è. Laura non esiste. Laura non si dà, Laura è poesia. Non importa quale fosse la persona fisica del 300, quella ragazza che potrebbe aver ispirato Petrarca, perché dopo questa ispirazione Laura diventa un gioco di poesia, un gioco di poesia. Questo è veramente importante. Comunque, una persona come Petrarca, che voleva dedicarsi alle lettere, alla letteratura in quell'epoca, come poteva fare? Petrarca decide di dedicarsi alla vita ecclesiastica, cioè di prendere i voti e diventare sostanzialmente un funzionario per le grandi famiglie cardinalizie, quindi un funzionario di un cardinale, in questo caso Giovanni Colonna, non importa il nome. E basta ricordarsi che Petrarca entra nella vita ecclesiastica, prende i voti e fa il funzionario di un cardinale. Perché questo? Per particolare ispirazione divina prende i voti? No, perché la vita ecclesiastica era una vita che permetteva a chi voleva studiare letteratura di avere tempo libero e di avere indipendenza economica. Quindi la mossa di Petrarca è una mossa anche di comodo, se volete. Svolge, grazie anche alla sua raffinatezza, alla sua intelligenza, il lavoro di segretario, di funzionario per un cardinale, riceve uno stipendio ampio e ha tanto tempo libero per leggere, studiare e scrivere, che è il suo desiderio. Quindi intraprende la carriera ecclesiastica. E questo gli dà l'opportunità di viaggiare in Italia, in Europa. Pensate che neanche, credo, trentenne o appena quarantenne riceve già la corona d'alloro a Roma. Essere incoronati d'alloro, ragazzi, è un po' come vincere oggi il premio Nobel per la letteratura, ma anche di più, viene riconosciuto in vita come già grande poeta, e quindi diventa anche grande amico di vari potenti in Europa, in particolare dei vari signori a capo delle signorie milanesi. Nel frattempo un nostro compagno particolarmente preparato in storia mi scrive che Avignone è importante perché il Papa francese si spostò lì in quel periodo. Bravissimo, ti ringrazio. Vi ricordate che in seguito alle tensioni interne al papato la sede pontificia venne spostata da Roma ad Avignone, e quindi è nel luogo giusto per svolgere le sue funzioni di ecclesiastico Petrarca. Grazie al nostro ascoltatore, mi ricorderò di te quando sarà il momento giusto. Ovviamente si scherza, ma neanche troppo, no? Sono contento di questi interventi perché dimostrano anche il buon lavoro fatto in passato. Quindi prima svolge il compito di funzionario, di segretario di un cardinale, e poi, dato che gira per l'Italia, viene riconosciuto come grande poeta, diventa amico dei vari signori, per esempio del signore di Milano. E allora, dopo la sua carriera ecclesiastica, diventa ambasciatore di importanti signori italiani, fra cui il signore di Milano, no? Quindi diventa un ambasciatore, un uomo di corte, possiamo dirlo un cortigiano. Non era neanche utilizzato, non veniva mandato per le ambascerie meno importanti, ma soltanto se c'era qualche ruolo d'onore. Allora, pensate, un signore come un signore di Milano, un signore di Padova, poteva fregiarsi dell'onore di mandare Francesco Petrarca, grande poeta, no? È come se voi siete dei capi politici importanti e avete bisogno di un ambasciatore di peso, no? Per poter parlare con gli altri capi politici. Ebbene, e allora in un certo periodo il signore di Milano, poi il signore di Padova, avevano nella loro scuderia Francesco Petrarca, grande poeta. Io, signore di Firenze, no, Firenze no, perché magari le tensioni, lo sapete, fra Milano e Firenze erano forti, però se io devo mandare ad Avignone, sede papale, un ambasciatore, beh, mando Francesco Petrarca, mando il grande poeta, e questo era grande prestigio. Quindi, qual è stata la vita di Petrarca? Una vita al servizio dei potenti, una vita al servizio di un cardinale, al servizio di un signore, della signoria di Milano, quindi no, una vita al riparo del potere per avere il tempo e i soldi per poter scrivere e occuparsi delle cose per lui veramente importanti, la letteratura. No. Questo è stato Petrarca. Un contesto storico molto diverso da Dante. Dante ha vissuto il tempo dei comuni vero e proprio. Dante ha subito l'esilio, e i comuni dilaniati dalle lotte interne fra guelfi ghibellini, fra guelfi bianchi e guelfi neri a Firenze. Il tempo di Petrarca è un tempo completamente diverso. È il tempo delle signorie. Non ci sono più le fazioni che si contendono il potere nel comune. Ormai ci sono i signori. C'è un signore, capostipite di una famiglia, che domina sulla città e sui territori limitrofi. E allora il letterato non è più il letterato impegnato politicamente, che arde di impegno come Dante, no? Che subisce l'esilio, vorrebbe tornare a Firenze, al tempo stesso detesta Firenze. No, Petrarca invece non ha una città di riferimento, non ha neanche una fazione politica di riferimento. Petrarca gira per il mondo, è cosmopolita, dona le sue arti retoriche al miglior offerente, al potente che gli concede maggiore libertà di movimento e maggiore libertà di tempo per poter occuparsi della letteratura. È un intellettuale in un tempo completamente diverso. Come dicevamo, un cortigiano, un intellettuale al servizio del potere. E questa è un po' la storia di Petrarca, una storia che per esempio Boccaccio non apprezzava più di tanto. Ai fiorentini, come Boccaccio, l'idea che un fiorentino di origine, perché il padre di Petrarca era fiorentino, va al servizio di Milano, dava fastidio. No, Boccaccio era un po' così, un po' contrariato da questa capacità di Petrarca di essere un cortigiano. Ma andiamo avanti, io sono a pagina 82, avete il primo paragrafo sulla vita, vi dice alcune cose il vostro libro, altre ve le ho dette io, e poi abbiamo la pagina sulle opere, le opere di Petrarca. Guardate, io ne avevo già parlato in classe di questo aspetto. Petrarca scrive soprattutto in latino. Petrarca sapeva di essere un grande poeta, si considerava un grandissimo poeta, ma si riferiva ai classici, alla cultura latina, alla cultura classica. Il suo sogno era diventare come Virgilio, e quindi come Virgilio voleva scrivere un'opera in versi, ma in latino. È per questo che scrive l'Africa, lo vedete a pagina 82, poema epico sulla seconda guerra punica che gli fece guadagnare la corona poetica, appunto nel 1341 a Roma. No, lui scrive un grande poema epico sulla seconda guerra punica. Petrarca pensava di passare alla storia proprio per i suoi versi latini, e invece la storia andò diversamente. Come andò lo vedremo fra poco, nell'ultima parte di questa lezione. Adesso facciamo un'ultima pausa musicale, facciamo ancora una pausa musicale con i Cranberries. e direttamente dall'Irlanda abbiamo ascoltato i Cranberries e ora siamo in diretta per questa ultima parte della lezione. Vi prometto di liberarvi fra 10 minuti, anche sì, 10 minuti, comunque molto prima prima di mezzogiorno. Allora ci stiamo occupando di Petrarca. Abbiamo analizzato gli aspetti salienti della sua vita, del periodo storico in cui egli è vissuto, e poi abbiamo visto che la sua principale produzione poetica è in latino, e di fatto noi ce la siamo dimenticata la produzione poetica in latino di Petrarca. Ci sono delle pagine molto belle, in particolare le lettere scritte in latino contengono dei riferimenti essenziali per comprendere la letteratura italiana e il tempo di Petrarca, però noi non ci ricordiamo Petrarca per l'Africa, il grande poema epico che lui credeva lo avrebbe reso immortale. Perché per Petrarca la lingua per eccellenza era il latino, la lingua perfetta, la lingua della letteratura, la lingua che aveva raggiunto il massimo grado di raffinatezza, la lingua che non poteva essere modificata, perché ormai, grazie ai classici, grazie a Virgilio, il latino era perfetto, e allora ogni grande poeta doveva scrivere in latino. Eppure Petrarca, sin dalla prima giovinezza fino all'ultimo momento della sua vita, si dedicò anche alla poesia in volgare. Pensate che lui scriveva queste poesie in volgare e le chiamava bazzecole. Per lui erano dei divertimenti, un modo per passare il tempo, un'attività intellettuale poco seria, delle poesiole in volgare fiorentino. E infatti la sua raccolta poetica l'ha chiamata Rerum Volgarium Fragmenta. Cosa vuol dire Rerum Volgarium Fragmenta? Frammenti, brandelli, no? Pezzettini, frammenti di cose volgari, frammenti di cose volgari, di poesia in volgare. Non, apparentemente non dava troppa attenzione, apparentemente non dava troppa attenzione alla poesia in volgare. In realtà passava le notti, possiamo immaginarlo, a modificare costantemente i versi, a cambiarli, a cercare di raggiungere la raffinatezza poetica, perché in realtà io credo che in una lingua nuova come il volgare fiorentino, futuro italiano, Petrarca trovò un grande campo di prova. Se il latino era ormai realizzato nella sua perfezione, ormai bisognava soltanto imitare Virgilio, con l'italiano il grande poeta che Petrarca può arrivare, portare avanti l'italiano, può raffinarlo, può arrivare a laddove nessuno è ancora arrivato, perché l'italiano è una lingua nuova, è una lingua tutta da fare, è la via di Petrarca, e allora è questa semplice raffinatezza, questo senso cristallino, omogeneo, chiaro e raffinato, e semplice al contempo, e omogeneo. E questo è quello che cerca di fare Petrarca. Egli conosce Dante, sa quello che ha fatto Dante, ma dice, pensa Petrarca, se io voglio raccontare il paradiso, se voglio fare un grande poema epico, o se voglio fare il grande poema sull'universo, io devo scrivere in latino. Posso scrivere però in italiano se voglio dedicarmi alla poesia d'amore. Allora io faccio la poesia d'amore in italiano, e però mi impegno affinché questo italiano possa essere perfetto quanto il latino. E quindi è questo il gioco di Petrarca. Il latino è la lingua già perfetta, e io poeta scrivo in latino, ma posso rendere l'italiano perfetto quanto il latino? Questa è la sfida che mi do, la sfida di una vita. E allora immaginate Petrarca che passa ore e ore a cambiare ogni parola, a modificare un verso, a modificarlo un altro, per riuscire a ottenere una musicalità cristallina e perfetta, che questa lingua volgare, impura e in formazione, possa, affinché questa lingua impura e volgare possa raggiungere la nobiltà del latino. E questa è la grande sfida di Petrarca. Io spero che sia chiaro, no? Sfidarsi, sfidare se stesso e poter, attraverso la poesia d'amore, far raggiungere l'italiano le vette sublimi del latino. E allora questa raccolta che egli chiamava Rerum Volgarium Fragmenta, no? Frammenti di cose volgari, poi viene chiamato il canzoniere. Eccoci qua, il canzoniere di Petrarca. Che cos'è? È una raccolta di poesie, in gran parte sonetti, voi conoscete cosa sono i sonetti, ma anche canzoni. Abbiamo visto Chiare, fresche, dolce acque, è una canzone presente nel canzoniere. Di che cosa parla il canzoniere? Di un solo tema, dell'amore del poeta per lei. Chi è lei? Laura. Laura davvero esistita? Non ci interessa. Laura è la donna che diventa poesia. No. E si può dividere questo canzoniere su una pagina 83, su una pagina 83, in due parti. Le rime scritte durante la vita di Laura e le rime scritte dopo la morte di Laura, perché a un certo punto c'è una cesura, Laura muore e il poeta comincia a scrivere di Laura morta, cioè Laura diventa un ricordo ancora più rarefatto, ancora più sublimato, ancora più etereo, ancora più inafferrabile. E questo quindi è il grande progetto poetico di Petrarca, è diventare un poeta famoso per l'eternità. Pensare di diventarlo tramite il latino, perché il latino è la lingua raffinata, la lingua vera dei poeti, ma al tempo stesso cercare di sfidare se stesso e trasformare questa lingua in formazione, che è l'italiano, il fiorentino volgare, futuro italiano, in una lingua al pari del latino. E quindi trasformare questo italiano nascente in una lingua cristallina, risonante, omogenea e perfetta, classica, come il latino. E questo il gioco di Petrarca. Ultima notazione su Petrarca, io vi dico a parole mie, pagina 83, le idee e la poetica, dice il vostro libro, no? Le idee e la poetica. C'è una grande tensione, c'è un grande dissidio interiore, questo sì, in Petrarca, perché Petrarca ambiva, come posso dire, a una perfezione morale, a una vita ascetica, a una vita santa, ma santo non era. Egli ambiva a perfezionarsi, ma non riusciva a essere perfetto. Egli voleva essere in qualche modo puro, come un monaco asceta, no, in un monastero, che dedica il suo tempo a lavorare, a studiare e a pregare. Però era trascinato dal mondo, dai desideri, dalle promesse del mondo, in particolare da cosa? Dall'amore per Laura, per altre donne, non importa, dall'amore e dalla fama. Come può essere puro e quasi sollevato da terra un poeta che in realtà ambisce alla fama terrena, no? Ed egli lo sapeva. Quindi il desiderio interiore di Petrarca era voler essere puro e non riuscire a esserlo, e questo sostanzialmente lo porterà a scrivere pagine e pagine anche di trattati filosofici e morali, soprattutto etico-morali in latino, non importa. Il desiderio di Petrarca è ambire a una purezza, ambire alla purezza divina e al tempo stesso essere immerso nel mondo. E come affrontare questo dissidio? Attraverso la poesia. Allora, se il mondo, l'esperienza del mondo è un dissidio interiore, è una frattura, è un voler essere quello che non si è, Petrarca riesce a trasformare in poesia quella purezza, a rendere in poesia quella purezza che non riesce a trovare in se stesso, no? Quindi, se egli non può essere puro, che almeno la poesia lo sia. E questo è il punto fondamentale, l'ultimo punto su cui voglio annoiarvi questa mattina. La poesia di Petrarca, cristallina, chiare, fresche, dolci acque, così piana, così semplice e al tempo stesso così raffinata e così musicale, è quella perfezione, quella purezza che egli riesce a ottenere nello stile e che non riusciva a realizzare nella vita. No? Se io non posso essere puro, perfetto nella vita, perché la vita è lacerazione, allora io trovo la purezza e la perfezione nel verso. Per questo non ambisce alla pluralità di Dante. Egli anzi cerca questa perfezione in poesia, perché nella poesia trova quella possibilità di perfezione e di purezza che nella vita non riusciva a trovare. E questo è il gioco di Petrarca. Farsi poesia. Non riesce a essere puro, non riesce a essere quello che vorrebbe essere in vita, e allora cerca nella poesia di raggiungere quella raffinatezza e quella purezza in vita irraggiungibili. Questa è stata un po' il nostro primo incontro con Petrarca. Abbiamo visto subito la poesia, chiare, fresche, dolci acque. Vi chiedo in questa settimana semplicemente di leggere questa poesia e magari di lavorarci un po' per capire chi era Petrarca, per capire anche il significato della sua poesia, la storia di questo poeta. Avete il libro a pagina 82-83 e soprattutto avete i podcast, soprattutto per chi non ha ascoltato e ora mi sta ascoltando in registrazione. Sono mezzogiorno meno 10, io vi ringrazio coloro che sono rimasti sinora in diretta ad ascoltarmi. Vi ricordo che noi ci vediamo ancora questo pomeriggio con la seconda alle 3:30 per l'incontro di orientamento. Ci sarò io, ma solo da in qualche modo da spalla, no? della mediatrice che vi parlerà di orientamento. Quindi ci vediamo alle 3:30 in video, vi ricordo, per il nostro appuntamento sull'orientamento. Per favore, magari dite alle compagne, se qualcuno se lo sia dimenticato, dite in chat. Chi sta ascoltando adesso dica in chat: mi raccomando, oggi alle 3:30 l'incontro sull'orientamento. E poi invece in radio noi ci ascoltiamo, ci sentiamo domani pomeriggio alle 4. Dunque io vi auguro una buona fine di mattinata e a risentirci oggi pomeriggio per l'orientamento in video alle 3:30 e domani alle 4 per il nostro consueto appuntamento di geografia. E allora davvero buona giornata.